Ad alta voce, Elio De Capitani legge Il sistema periodico di Primo Levi.
Carbonio. Il lettore a questo punto si sarà accorto da un pezzo che questo non è un trattato di chimica. La mia presunzione non giunge a tanto, ma voix est faible et même un peu profane. Non è neppure un'autobiografia, se non nei limiti parziali e simbolici in cui è un'autobiografia ogni scritto, anzi ogni opera umana. Ma storia, in qualche modo, è pure. È, o avrebbe voluto essere, una microstoria. La storia di un mestiere e delle sue sconfitte, vittorie e miserie, quale ognuno desidera raccontare quando sente prossimo a conchiudersi l'arco della propria carriera e l'arte cessa di essere lunga. Giunto a questo punto della vita, quale chimico, davanti alla tabella del sistema periodico o agli indici monumentali del Beilstein o dell'Andolt, non vi ravvisa sparsi i tristi brandelli o i trofei del proprio passato professionale? Non ha che da sfogliare un qualsiasi trattato e le memorie sorgono a grappoli. C'è fra noi chi ha legato il suo destino indelebilmente al bromo o al propilene o al gruppo azoto carbonio ossigeno NCO o all'acido glutammico, e ogni studente di chimica davanti ad un qualsiasi trattato dovrebbe essere consapevole che in una di quelle pagine, forse in una sola riga o formula o parola, sta scritto il suo avvenire, in caratteri indecifrabili, ma che diverranno chiari poi, dopo il successo o l'errore o la colpa, la vittoria o la disfatta. Ogni chimico non più giovane, riaprendo la pagina Ferenniswohl, quel medesimo trattato, è percosso d'amore o disgusto, si rallegra o dispera. Così avviene dunque che ogni elemento dica qualcosa a qualcuno, a ciascuno una cosa diversa, come le valli o le spiagge visitate in giovinezza. Si deve forse fare un'eccezione per il carbonio, perché dice tutto a tutti, e cioè non è specifico, allo stesso modo che Adamo non è specifico come antenato, a meno che non si ritrovi oggi, perché no, il chimico stilita che ha dedicato la sua vita alla grafite o al diamante. Eppure, proprio verso il carbonio ho un vecchio debito, contratto in giorni per me risolutivi. Al carbonio, elemento della vita, era rivolto il mio primo sogno letterario, insistentemente sognato in un'ora e in un luogo nei quali la mia vita non valeva molto. Ecco, volevo raccontare la storia di un atomo di carbonio. È lecito parlare di un certo atomo di carbonio? Per il chimico esiste qualche dubbio, perché non si conoscono fino ad oggi, 1970, tecniche che consentano di vedere o comunque isolare un singolo atomo. Nessun dubbio esiste per il narratore, il quale pertanto si dispone a narrare. Il nostro personaggio giace dunque da centinaia di milioni di anni, legato a tre atomi d'ossigeno e ad uno di calcio, sotto forma di roccia calcarea. Ha già una lunghissima storia cosmica alle spalle, ma la ignoreremo. Per lui il tempo non esiste, o esiste solo sotto forma di pigre variazioni di temperatura giornaliere e stagionali, se, per la fortuna di questo racconto, la sua giacitura non è troppo lontana dalla superficie del suolo. La sua esistenza, alla cui monotonia non si può pensare senza orrore, è un'alternanza spietata di caldi e di freddi, e cioè di oscillazioni, sempre di ugual misura, un po' più strette e un po' più ampie, una prigionia, per lui potenzialmente vivo, degna dell'inferno cattolico. A lui, fino a questo momento, si addice dunque il tempo presente, che è quello della descrizione, anziché uno dei passati, che sono i tempi di chi racconta. È congelato in un eterno presente, appena scalfito dai fremiti moderati dell'agitazione termica. Ma, appunto per la fortuna di chi racconta, e in caso diverso avrebbe finito di raccontare, il banco calcareo di cui l'atomo fa parte giace in superficie. Giace alla portata dell'uomo e del suo piccone. Onore al piccone e ai suoi più moderni equivalenti. Essi sono tuttora i più importanti intermediari nel millenario dialogo fra gli elementi e l'uomo. In un qualsiasi momento che io, narratore, decido per puro arbitrio essere nell'anno 1840, un colpo di piccone lo staccò e gli diede l'avvio verso il forno a calce, precipitandolo nel mondo delle cose che mutano. Venne arrostito affinché si separasse dal calcio, il quale rimase, per così dire, coi piedi in terra e andò incontro a un destino meno brillante che non narreremo. Lui, tuttora fermamente abbarbicato a due dei suoi compagni ossigeni di prima, uscì per il camino e prese la via dell'aria. La sua storia, da immobile, si fece tumultuosa. Fu colto dal vento, abbattuto al suolo, sollevato a 10 chilometri, fu respirato da un falco, discese nei suoi polmoni precipitosi, ma non penetrò nel suo sangue ricco e fu espulso. Si sciolse per 3 volte nell'acqua del mare, 1 volta nell'acqua di un torrente in cascata e ancora fu espulso. Viaggiò col vento per 8 anni, ora alto, ora basso, sul mare o fra le nubi, sopra le foreste, deserti e smisurate distese di ghiaccio. Poi incappò nella cattura e nell'avventura organica. Il carbonio, infatti, è un elemento singolare. È il solo che sappia legarsi con se stesso in lunghe catene stabili, senza grande spesa di energia, e alla vita sulla Terra, la sola che finora conosciamo, occorrono appunto lunghe catene. Perciò il carbonio è l'elemento chiave della sostanza vivente, ma la sua promozione, il suo ingresso nel mondo vivo, non è agevole e deve seguire un cammino obbligato, intricato, chiarito e non ancora definitivamente solo in questi ultimi anni. Se l'organicazione del carbonio non si svolgesse quotidianamente intorno a noi, sulla scala dei miliardi di tonnellate alla settimana, dovunque affiori il verde di una foglia, le spetterebbe di pieno diritto il nome di un miracolo. L'atomo di cui parliamo, accompagnato dai suoi 2 satelliti che lo mantenevano allo stato di gas, fu dunque condotto dal vento, nell'anno 1848, lungo un filare di viti. Ebbe la fortuna di rasentare una foglia, di penetrarvi e di esservi inchiodato da un raggio di sole. Se qui il mio linguaggio si fa impreciso e allusivo, non è solo per mia ignoranza. Questo avvenimento decisivo, questo fulmineo lavoro a 3 dell'anidride carbonica, della luce e del verde vegetale, non è stato finora descritto in termini definitivi. E forse non lo sarà per molto tempo ancora, tanto esso è diverso da quell'altra chimica organica che è opera ingombrante, lenta e ponderosa dell'uomo. Eppure questa chimica fine e svelta è stata inventata 2 o 3 miliardi d'anni addietro dalle nostre sorelle silenziose, le piante, che non sperimentano e non discutono e la cui temperatura è identica a quella dell'ambiente in cui vivono. Se comprendere vale farsi un'immagine, non ci faremo mai un'immagine di uno happening la cui scala è il milionesimo di millimetro, il cui ritmo è il milionesimo di secondo e i cui attori sono per loro essenza invisibili. Ogni descrizione verbale sarà mancante e una varrà l'altra. Valga quindi la seguente. Entra nella foglia, collidendo con altre innumerevoli, ma qui inutili, molecole di azoto ed ossigeno. Aderisce ad una grossa e complicata molecola che lo attiva e simultaneamente riceve il decisivo messaggio dal cielo sotto la forma folgorante di un pacchetto di luce solare. In un istante, come un insetto preda del ragno, viene separato dal suo ossigeno, combinato con idrogeno e, si crede, fosforo, ed infine inserito in una catena, lunga o breve non importa, ma è la catena della vita. Tutto questo avviene rapidamente, in silenzio, alla temperatura e pressione dell'atmosfera, e gratis. Cari colleghi, quando impareremo a fare altrettanto saremo sicut Deus e avremo anche risolto il problema della fame nel mondo. Ma c'è di più e di peggio a scorno nostro e della nostra arte. L'anidride carbonica e cioè la forma aerea del carbonio di cui abbiamo parlato finora, questo gas che costituisce la materia prima della vita, la scorta permanente a cui tutto ciò che cresce attinge e il destino ultimo di ogni carne, non è uno dei componenti principali dell'aria, bensì un rimasuglio ridicolo, un'impurezza, 30 volte meno abbondante dell'argon, di cui nessuno si accorge. L'aria ne contiene il 0,03%. Se l'Italia fosse l'aria, i soli italiani abilitati ad edificare la vita sarebbero ad esempio i 15.000 abitanti di Milazzo, in provincia di Messina. Questo, in scala umana, è un'acrobazia ironica, uno scherzo da giocoliere, una incomprensibile ostentazione di onnipotenza prepotenza, poiché da questa sempre rinnovata impurezza dell'aria veniamo noi, noi animali e noi piante, e noi specie umana, coi nostri 4 miliardi di opinioni discordi, i nostri millenni di storia, le nostre guerre e vergogne, e nobiltà e orgoglio. Del resto, la nostra stessa presenza sul pianeta diventa risibile in termini geometrici se l'intera umanità, circa 250 milioni di tonnellate, venisse ripartita come un rivestimento di spessore omogeneo su tutte le terre emerse, la statura dell'uomo non sarebbe visibile ad occhio nudo. Lo spessore che si otterrebbe sarebbe di circa 16 millesimi di millimetro. Ora, il nostro atomo è inserito. Fa parte di una struttura, nel senso degli architetti. Si è imparentato e legato con 5 compagni talmente identici a lui che solo la finzione del racconto mi permette di distinguerli. È una bella struttura ad anello, un esagono quasi regolare, che però va soggetto a complicati scambi ed equilibri con l'acqua in cui sta sciolto. Perché ormai sta sciolto in acqua, anzi, nella linfa della vite, e questo di stare sciolti è obbligo e privilegio di tutte le sostanze che sono destinate a, stavo per dire, desiderano trasformarsi. Se poi qualcuno volesse proprio sapere perché un anello, e perché esagonale, e perché solubile in acqua, ebbene si dia pace. Queste sono fra le non molte domande a cui la nostra dottrina sa rispondere con un discorso persuasivo accessibile a tutti, ma fuori luogo qui. È entrato a far parte di una molecola di glucosio, tanto per dirla chiara, un destino né carne né pesce, mediano, che lo prepara ad un primo contatto col mondo animale, ma non lo autorizza alla responsabilità più alta, che è quella di far parte di un edificio proteico. Viaggiò dunque, col lento passo dei succhi vegetali, dalla foglia per il picciolo e per il tralcio fino al tronco, e di qui discese fino a un grappolo, quasi maturo. Quello che seguì è di pertinenza dei vinai. A noi interessa solo precisare che sfuggì, con nostro vantaggio perché non la sapremmo ridurre in parole, alla fermentazione alcolica e giunse al vino senza mutare natura. È destino del vino essere bevuto ed è destino del glucosio essere ossidato, ma non fu ossidato subito. Il suo bevitore se lo tenne nel fegato per più di una settimana, bene aggomitolato e tranquillo, come alimento di riserva per uno sforzo improvviso. Sforzo che fu costretto a fare la domenica seguente, inseguendo un cavallo che si era adombrato. Addio alla struttura esagonale. Nel giro di pochi istanti il gomitolo fu dipanato e ridivenne glucosio. Questo venne trascinato dalla corrente del sangue fino ad una fibrilla muscolare di una coscia e qui brutalmente spaccato in 2 molecole d'acido lattico, il tristo araldo della fatica. Solo più tardi, qualche minuto dopo, l'ansito dei polmoni poté procurare l'ossigeno necessario ad ossidare con calma quest'ultimo. Così, una nuova molecola d'anidride carbonica ritornò all'atmosfera ed una particella dell'energia che il Sole aveva ceduta al tralcio passò dallo stato di energia chimica a quello di energia meccanica e quindi si adagiò nella ignava condizione di calore, riscaldando impercettibilmente l'aria smossa dalla corsa e il sangue del corridore. Così è la vita, benché raramente essa venga così descritta, un inserirsi, un derivare a suo vantaggio, un parassitare il cammino in giù dell'energia dalla sua nobile forma solare a quella degradata di calore a bassa temperatura. Su questo cammino all'ingiù, che conduce all'equilibrio, e cioè alla morte, la vita disegna un'ansa e ci si annida. Siamo di nuovo anidride carbonica, del che, ci scusiamo, è un passaggio obbligato anche questo. Se ne possono immaginare o inventare altri, ma sulla Terra è così. Di nuovo vento, che questa volta porta lontano. Supera gli Appennini e l'Adriatico, la Grecia, l'Egeo e Cipro. Siamo sul Libano e la danza si ripete. L'atomo di cui ci occupiamo è ora intrappolato in una struttura che promette di durare a lungo. È il tronco venerabile di un cedro, uno degli ultimi. È ripassato per gli stadi che abbiamo già descritti ed il glucosio di cui fa parte appartiene, come il grano di un rosario, ad una lunga catena di cellulosa. Non è più la fissità allucinante e geologica della roccia, non sono più i milioni di anni, ma possiamo bene parlare di secoli, perché il cedro è un albero longevo. È il nostro arbitrio abbandonarvelo per un anno o per 500. Diremo che dopo 20 anni, siamo nel 1868, se ne occupa un tarlo. Ha scavato la sua galleria fra il tronco e la corteccia con la voracità ostinata e cieca della sua razza. Trapanando è cresciuto, il suo cunicolo è andato ingrossando. Ecco, ha ingoiato ed incastonato in se stesso il soggetto di questa storia. Poi si è impupato ed è uscito in primavera sotto forma di una brutta farfalla grigia che ora si sta asciugando al sole, frastornata ed abbagliata dallo splendore del giorno. Lui è là, in uno dei mille occhi dell'insetto, e contribuisce alla visione sommaria e rozza con cui esso si orienta nello spazio. L'insetto viene fecondato, depone le uova e muore. Il piccolo cadavere giace nel sottobosco, si svuota dei suoi umori, ma la corazza di chitina resiste a lungo, quasi indistruttibile. La neve e il sole ritornano sopra di lei senza intaccarla. È sepolta dalle foglie morte e dal terriccio, è diventata una spoglia, una cosa, ma la morte degli atomi, a differenza della nostra, non è mai irrevocabile. Ecco al lavoro gli onnipresenti, gli instancabili ed invisibili becchini del sottobosco, i microorganismi dell'humus. La corazza, coi suoi occhi ormai ciechi, è lentamente disintegrata e l'ex bevitore, ex cedro, ex tarlo, ha nuovamente preso il volo. Lo lasceremo volare per 3 volte intorno al mondo, fino al 1960, e da giustificazione di questo intervallo così lungo rispetto alla misura umana faremo notare che esso invece è assai più breve della media. Questa, ci si assicura, è di 200 anni. Ogni 200 anni, ogni atomo di carbonio che non sia congelato in materiali ormai stabili, come appunto il calcare o il carbon fossile o il diamante o certe materie plastiche, entra e rientra nel ciclo della vita attraverso la porta stretta della fotosintesi. Esistono altre porte? Sì. Alcune sintesi create dall'uomo. Sono un titolo di nobiltà per l'uomo fabbro, ma finora la loro importanza quantitativa è trascurabile. Sono porte ancora molto più strette di quella del verde vegetale. Consapevolmente o no, l'uomo non ha cercato finora di competere con la natura su questo terreno, e cioè non si è sforzato di attingere dall'anidride carbonica dell'aria il carbonio che gli è necessario per nutrirsi, per vestirsi, per riscaldarsi e per i 100 altri bisogni più sofisticati della vita moderna. Non lo ha fatto perché non ne ha avuto bisogno. Ha trovato, e tuttora trova, ma per quanti decenni ancora, gigantesche riserve di carbonio già organicato, o almeno ridotto. Oltre al mondo vegetale ed animale, queste riserve sono costituite dai giacimenti di carbon fossile e di petrolio. Ma anche questi sono eredità di attività fotosintetiche compiute in epoche lontane, per cui si può bene affermare che la fotosintesi non è solo l'unica via per cui il carbonio si fa vivente, ma anche la sola per cui l'energia del sole si fa utilizzabile chimicamente. si può dimostrare che questa storia, del tutto arbitraria, è tuttavia vera. Potrei raccontare innumerevoli storie diverse e sarebbero tutte vere, tutte letteralmente vere, nella natura dei trapassi, nel loro ordine e nella loro data. Il numero degli atomi è tanto grande che se ne troverebbe sempre uno la cui storia coincida con una qualsiasi storia inventata a capriccio. Potrei raccontare storie a non finire, di atomi di carbonio che si fanno colore o profumo nei fiori, di altri che, da alghe minute a piccoli crostacei, a pesci via via più grossi, ritornano anidride carbonica nelle acque del mare, in un perpetuo spaventoso girotondo di vita e di morte, in cui ogni divoratore è immediatamente divorato, di altri che raggiungono invece una decorosa semi-eternità nelle pagine ingiallite di qualche documento d'archivio o nella tela di un pittore famoso, di quelli a cui toccò il privilegio di fare parte di un granello di polline e lasciarono la loro impronta fossile nelle rocce per la nostra curiosità, di altri ancora che discesero a far parte dei misteriosi messaggeri in forma del seme umano e parteciparono al sottile processo di scissione, duplicazione e fusione da cui ognuno di noi è nato. Ne racconterò invece soltanto ancora una, la più segreta, e la racconterò con l'umiltà e il ritegno di chi sa fin dall'inizio che il suo tema è disperato, i mezzi fievoli e il mestiere di rivestire i fatti con parole fallimentare per sua profonda essenza. È di nuovo fra noi, in un bicchiere di latte. È inserito in una lunga catena molto complessa, tuttavia tale che quasi tutti i suoi anelli sono accetti dal corpo umano. Viene ingoiato. E poiché ogni struttura vivente alberga una selvaggia diffidenza verso ogni apporto di altro materiale di origine vivente, la catena viene meticolosamente frantumata ed i frantumi uno per uno accettati o respinti. 1. Quello che ci sta a cuore. Varca la soglia intestinale ed entra nel torrente sanguigno, migra, bussa alla porta di una cellula nervosa, entra e soppianta un altro carbonio che ne faceva parte. Questa cellula appartiene ad un cervello. E questo è il mio cervello, di me che scrivo. E la cellula in questione, ed in essa l'atomo in questione, è addetta al mio scrivere. In un gigantesco minuscolo gioco che nessuno ha ancora descritto. È quella che in questo istante, fuori da un labirintico intreccio di sì e di no, fa sì che la mia mano corra in un certo cammino sulla carta, la segni di queste volute che sono segni, un doppio scatto, in su e in giù, fra due livelli di energia, guida questa mia mano ad imprimere sulla carta questo punto. Questo.